facciamo la seconda e ultima mediazione a Megiddo e siamo ancora in un luogo che dagli archeologi viene ritenuto salomonico, ma con molte discussioni. Questa sarebbe la stalla della cavalleria armata di Salomone. Vedete che hanno voluto ricostruire le sagome dei cavalli che hanno come la biada, il fieno, cioè mangiano qui il cibo, bevono, no? E quindi vicino al palazzo ci sarebbe sia il silos sia questa cavalleria, diciamo, armata a difesa del re, no? Probabilmente sono posteriori, ma anche qui noi usiamo sempre impropriamente il sito per guardare da questa parte verso sud. Da questa parte a un certo punto venne il faraone Necao. Cos'era successo nel frattempo? Che Salomone, siccome appunto si era venduto agli dei pagani, era stato incapace di educare i suoi figli, cioè non era stato capace di trasmettere la fede ai suoi bambini, e allora i suoi due figli, Geroboamo e Roboamo, ne abbiamo già parlato ieri, si litigano per il regno e il regno si divide in due. Il regno del nord viene preso da un re, il regno del sud viene preso da un altro re, e secondo la Bibbia il regno del sud è quello fedele a Davide, quindi sarà il regno di Giuda quello che porterà la promessa davidica, mentre il regno del nord dove noi stiamo diventa in qualche modo eretico, no? Però questi due regni, la cosa terribile è che si litigano fra di loro, al posto di aiutarsi, al posto di avere una stessa politica civile, religiosa, militare e così via, diventano dei rivali, come due fratelli che si litigano l'eredità e che spaccano tutti i beni e la tradizione familiare, no? E allora il regno del sud, del nord, che è in realtà più ricco, viene per primo, abbiamo detto, distrutto dagli Assiri, e resta il regno più debole del nord di Gerusalemme. Il re del sud di Gerusalemme, il re del sud cerca di riprendere questo regno. In particolare la Bibbia racconta di un re molto buono, che è il re Giosia, che compie una riforma, la cosiddetta riforma deuteronomistica, cioè Giosia toglie tutti i templi pagani che c'erano nella città del nord, del sud, eccetera, e unifica tutto quanto sotto il tempio di Gerusalemme, riscoprendo l'antico rotolo della legge, che sarebbe il libro del Deuteronomio. Cioè, nel secondo la Bibbia, Giosia fa scavare mettendo a posto delle cose e viene fuori questo rotolo del Deuteronomio, lo legge dinanzi a tutti, tutti aderiscono all'alleanza con Dio, no? E poi però succede, questo re buonissimo, questo re, diciamo, integro, fedele a Dio, fedele alla legge, capace di capire il bene e il male, ha una fine ingloriosa. L'abbiamo nel secondo libro dei re, al capitolo 23, versetto 28 seguenti. Le altre gesta di Giosia e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda, che noi non possediamo più. Nei suoi giorni il faraone Necao, re d'Egitto, marciò per raggiungere il re d'Assiria sul fiume Eufrate. Immaginatevi il faraone che dall'Egitto viene con tutti i suoi eserciti per raggiungere, vuol dire per combattere, cioè questa terra era la terra dove passavano i due grandi imperi per combattersi, e ognuno voleva comandare sull'altro, no? Il re Giosia gli andò incontro, vuol dire non gli andò incontro a salutare, gli andò incontro in guerra, cioè cercando di dire tu non passerai, cioè tu non puoi per combattere lì, preco atturare me. Gli andò incontro, ma Necao lo uccise presso Megiddo appena lo vide, cioè esce in combattimento, un attimo dopo il re giusto muore. Voi sapete che il giusto non sempre ha la vittoria su questa terra, e per eccellenza, lo vedremo a Gerusalemme, Cristo è il giusto che viene ucciso nonostante sia l'unico giusto sulla faccia della terra. I suoi ufficiali posero su un carro il morto per portarlo da Megiddo a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro. Il popolo della terra prese Joacaz, figlio di Giosia, lo unse, lo proclamò re al posto di suo padre. Allora, questo luogo ricorda a Israele e a noi il mistero del giusto perseguitato, cioè che la vittoria non vuol dire vincere sulla terra, ma che il giusto spesso muore e soffre nonostante sia giusto. Ed è per questo che l'Apocalisse chiama la battaglia decisiva, la battaglia finale, la battaglia di Armageddon. Voi sapete che la parola Armageddon è una parola biblica, Ar vuol dire monte, Armageddon, la montagna di Megiddo. Cioè, mentre a Megiddo il re giusto è stato sconfitto dagli infedeli, nella battaglia finale il re ingiusto, il maligno, sarà finalmente sconfitto dal re giusto. Ci sarà un momento di questo, no? E se volete qui si apre un discorso, lo accenniamo appena, il discorso della nostra sorte e del nostro giudizio, no? Cioè voi sapete che a volte proprio chi è giusto la paga. Se io voglio essere fedele al matrimonio, voglio essere onesto, voglio parlare di Gesù dove è proibito, voglio essere non politicamente corretto, voglio... Cioè spesso queste cose non pagano. Non è che dicono allora vieni e governaci, allora vieni e vogliamo proprio te. Cioè il giusto è veramente perseguitato, il giusto è veramente fatto oggetto di attacco. Perché hanno dovuto ferire Giovanni Paolo II? Che male aveva fatto? Cioè perché uno deve sparare proprio a Giovanni Paolo II? Perché? Non lo sappiamo noi, ma la domanda è importante. Perché il giusto deve soffrire? No? Perché il giusto deve soffrire? Perché il cattivo regna? Perché il cattivo vince? Questa è la grande domanda che pone Megiddo e pone la vita di Gesù, no? Quello che noi sappiamo con certezza con Armageddon, con l'Apocalisse, è che ci sarà un altro giudizio. La vittoria su questa terra non è la vittoria eterna, e anche se Hitler ha vinto in questa terra, Hitler non vincerà nell'eternità. Anche se Stalin ha vinto in questa terra, non vincerà nell'eternità. Invece Edith Stein e i sofferenti, i poveri, loro giudicheranno il mondo, loro avranno questa realtà, no? Benedetto XVI nella Spes Salvi citava l'argomento che secondo lui è il più bello, il più convincente per spiegare perché noi crediamo nel giudizio finale, no? Un'altra cosa su cui la gente ci prende in giro, no? Ah, ma voi cristiani ancora cretini, credete al giudizio finale, ma tanto Dio vuol bene a tutti, tanto andiamo tutti in paradiso, tanto... E lui dice, scusate, ma se non c'è un giudizio finale allora Hitler ha vinto, allora Stalin hanno vinto, cioè allora nessuno renderà mai giustizia ai poveri morti, ai martiri, a Don Andrea Santoro, alle persone uccise. Cioè in realtà ci deve essere un giudizio, perché se non ci fosse un giudizio l'ingiustizia regna veramente nella storia. Basta un potente che prende il potere, massacra 100.000 persone e lui ha vinto. E Necao ha vinto su Giosia, nonostante Giosia sia l'uomo più buono fra i re esistiti nel suo tempo, no? Quindi questo logo ci ricorda la sconfitta in terra del giusto e il giudizio finale in cui Giosia sarà portato in palma di mano, in cui i martiri, i missionari, le persone che hanno sofferto, la moglie tradita dirà io sono io che prego per te, che pensi di aver fatto delle belle cose in vita, ma in realtà sono io che con la mia grazia ti salvo e ti porto al Signore nonostante tu non te lo meriti. Va bene? Allora dobbiamo andare.